Il discorso della montagna, in 7 giorni. Capitolo 9, paragrafo 4. Un intermezzo imprevisto per tutti, ma non per la divina volontà. La doppia natura di Gesù. Avevamo detto che con il tema della scelta fra bene e male, l'adulterio e il divorzio, si era praticamente chiuso il discorso della montagna. Ricorderete che la seconda parte del sesto discorso di Gesù, dopo la fuga della Maddalena, era ripresa nel pomeriggio ed egli, invitando i presenti a ricordare le sue parole e ad essere riflessivi e prudenti come colui che costruisce la propria casa sulla solida roccia, aveva poi concluso. «Ho finito. Ora io scendo verso il lago e vi benedico nel nome di Dio uno e trino. La mia pace sia con voi». Ma la folla urla, «Veniamo con te! Lasciaci venire! Nessuno ha le tue parole!» E si danno a seguire Gesù, che scende non dalla parte presa nel salire, ma da quella opposta e che va in direzione diretta di Cafarnao. La discesa è più ripida, ma è molto più svelta, e presto giungono ai piedi del monte che si adagia in una pianura verde e fiorita. Gesù dice, «Basta per oggi!» Domani. In realtà però il discorso non era finito perché Gesù, uomo Dio, in quanto uomo, era anch'egli talvolta soggetto agli imperscrutabili disegni della provvidenza quando la natura di Verbo che era in lui non consentiva alla sua natura di uomo di conoscere il futuro. Giunti infatti tutti ai piedi del monte, è proprio qui che avviene infatti un incontro inatteso, un intermezzo umanamente imprevedibile, ma certo rientrante nei misteriosi progetti della volontà divina, intermezzo che poi il giorno successivo fornirà a Gesù l'occasione per un discorso in più, il settimo, quello appunto dell'importanza fondamentale del fare la volontà di Dio. Ecco dunque cosa vede in visione Maria Valtorta. 30 maggio 1945. Fra i tanti fiori che profumano il suolo e allietano la vista si drizza l'orrendo spettro di un lebbroso, piagato, fetente, corroso. La gente urla di spavento e si rovescia di nuovo sulle prime pendici del monte. Qualcuno afferra anche selci per tirarle all'imprudente. Ma Gesù si volge a braccia aperte gridando, «Pace! State dove siete e non abbiate paura!» Posate le pietre. Abbiate pietà del povero fratello. È lui pure figlio di Dio. La gente ubbidisce, soggiogata dal potere del maestro, il quale si avanza attraverso le alte erbe in fiore sino a pochi passi dal lebbroso, che a sua volta, quando ha capito di essere protetto da Gesù, si è avvicinato. Giunto vicino a Gesù, si prostra, e l'erba fiorita lo accoglie e sommerge come un'acqua fresca e profumata. I fiori ondeggiano e si riuniscono quasi facendo velo sulla miseria che in essi si è celata. Solo la voce che esce lamentosa di là dentro ricorda che un povero essere è presente. Essa dice, «Signore, se tu vuoi, puoi mondarmi. Abbi pietà anche di me». Gesù risponde, «Alza il tuo volto e guardami. L'uomo deve sapere guardare il cielo quando crede in esso. E tu credi, poiché chiedi». Le erbe si scuotono e si aprono di nuovo. Appare, come capo di naufrago che emerga dal mare, il volto, denudato dei capelli e della barba, del lebbroso. Un capo di teschio non ancora del tutto spoglio dei resti della carne. Pure Gesù osa posare la punta delle sue dita su quella fronte, là nel punto dove è netta, ossia senza piaghe, dove è solo pelle cinerea, scagliosa, fra due marciose erosioni di cui una ha distrutto il cuoio capelluto e l'altra ha aperto un buco dove era l'occhio destro. Di modo che non saprei dire se fra quell'enorme buco che va dalla tempia al naso scoprendo lo zigomo e la cartilagine nasale, pieno di lordura, sia ancora il globo oculare o no. E dice Gesù, tenendo la sua bella mano appoggiata, per la punta, «Lì, lo voglio. Sii mondato». E come se l'uomo non fosse corroso e impiegato, ma solo ricoperto di sudiciume e su questo si riversassero acque detergenti, ecco che la lebbra sparisce. Per prime le piaghe si chiudono, poi torna chiara la pelle, l'occhio destro riappare fra la rinata palpebra, le labbra si rinchiudono sui denti giallastri. Solo i capelli e la barba rimangono assenti, ossia con rari ciuffetti di peli, laddove prima era ancora un pezzettino di epidermide sana. La folla urla di stupore, e l'uomo capisce di essere guarito per quelle urla di giubilo. Alza le mani, fino allora nascoste dalle erbe, e si tocca l'occhio, laddove era l'enorme buco, si tocca il capo, laddove era la grande piaga scoprente l'osso cranico, e sente la nuova pelle. Allora si alza e si guarda il petto, le anche. Tutto è sano e mondo. L'uomo si riaccascia nel prato fiorito piangendo di gioia. Non piangere. Alzati e ascoltami. Torna alla vita secondo il rito e non parlare ad alcuno finché non lo hai compito. Mostrati al più presto al sacerdote. Fa l'offerta prescritta da Mosè in testimonianza del miracolo avvenuto della tua guarigione. A te lo dovrei testimoniare, Signore. Me lo testimonierai, amando la mia dottrina. Va. La folla si è accostata di nuovo e, pur a dovuta distanza, si felicita col miracolato. C'è chi sente bisogno di dargli un viatico per il viaggio e gli getta delle monete. Altri lanciano pani e cibarie, e uno, vedendo che la veste del lebbroso non è che uno sbrendolo sfrangiato che lascia tutto visibile, si leva il mantello, lo annoda come fosse un fazzolettone e lo getta al lebbroso, che può così ricoprirsi in maniera decente. Un altro, poiché la carità è contagiosa quando è in comune, non resiste alla voglia di fornirgli i sandali e se li leva e li getta. Ma, e tu? Chiede Gesù che vede l'atto. Oh! Io sto qui vicino. Posso camminare scalzo. Lui deve fare molta strada. Dio benedica te e tutti coloro che hanno beneficato il fratello. Uomo, pregherai per questi. Sì, sì, per essi e per te, perché il mondo abbia fede in te. Addio. Vai in pace. L'uomo si allontana di qualche metro e poi si volge e grida. Ma al sacerdote lo posso dire che tu mi hai guarito. Non occorre. Di solo, il Signore ha avuto di me misericordia. C'è tutta la verità e non occorre altro. La gente si stringe al maestro, un cerchio che non si vuole aprire a nessun costo. Ma intanto il sole è calato e si inizia il riposo del sabato. I paesi sono lontani. Ma la gente non rimpiange paesi, non cibi, nulla. Se ne preoccupano però gli apostoli e lo dicono a Gesù. Anche i discepoli anziani sono in pensiero. Ci sono le donne e i bambini, e se la notte è tiepida, e soffice è l'erba dei prati, le stelle non sono pane, né si fanno cibari i sassi delle prode. Gesù è l'unico che non se la prende. La gente intanto mangia i suoi avanzi come nulla fosse, e Gesù lo fa notare ai suoi. In verità vi dico che costoro sono da più di voi. Guardate con che spensieratezza danno fine a tutto. Ho detto loro, chi non può credere che domani Dio darà cibo ai suoi figli si ritiri, ed essi sono rimasti. Dio non smentirà il suo Messia e non deluderà chi spera in lui. Gli apostoli si stringono nelle spalle e non si occupano d'altro. La sera scende dopo un gran rosso di tramonto, placida e bella, e il silenzio della campagna si distende su tutte le cose, dopo l'ultimo coro degli uccelli. Qualche fruscio di vento e poi un primo volo muto di uccello notturno insieme alla prima stella e al primo gracidare di un ranocchio. I bambini dormono già. Gli adulti parlano fra loro e ogni tanto qualcuno va dal maestro a chiedere qualche schiarimento. Di modo che non fa stupore quando, attraverso ad un sentiero fra due campi di grano, si vede venire una persona imponente d'aspetto, di abiti e di età. Dietro di lui sono degli uomini. Tutti si volgono a guardarlo e se lo indicano bisbigliando. Il sussurro corre da gruppo a gruppo, si riaccende e si spegne. I gruppi più lontani si accostano attirati dalla curiosità. L'uomo di nobile aspetto raggiunge Gesù, che seduto ai piedi di un albero ascolta degli uomini e lo saluta profondamente. Gesù si alza subito e risponde con pari rispetto al saluto. I presenti sono tutta attenzione. Ero sul monte e forse tu hai pensato che io non avessi fede perché me ne andavo per tema di un digiuno. Ma io me ne andavo per altro motivo. Volevo essere fratello fra i fratelli, il fratello maggiore. Vorrei dirti il mio pensiero in disparte. Puoi udirmi? Non ti sono nemico, per quanto io sia uno scriba. Andiamo un poco lungi. E se ne vanno in mezzo ai grani. Volevo provvedere al cibo dei pellegrini e sono sceso per ordinare di panificare per una moltitudine. Vedi che sono nello spazio legale, poiché questi campi mi appartengono e da qui alla vetta si può fare in sabato. Sarei venuto domani coi servi. Ma ho saputo che tu sei qui con la folla. Ti prego di permettermi di provvedere nel sabato. Altrimenti troppo mi spiacerebbe avere rinunciato alle tue parole per nulla. Per nulla mai, perché il Padre ti avrebbe compensato con le sue luci. Ma io ti ringrazio e non ti deludo. Solo ti faccio osservare che la folla è molta. Ho fatto accendere tutti i forni, anche quelli usati per essiccare derrate, e riuscirò ad avere pane per tutti. Non è per questo. Dico per la quantità di pane.
Oh!
Non mi scomoda. Lo scorso anno ebbi molto grano. Quest'anno tu vedi che spighe. Lasciami fare. Sarà la migliore sicurezza sulla mia campagna. E poi, maestro, tu mi hai dato un tal pane oggi. Tu sì che sei pane dello spirito. Sia allora come tu vuoi. Vieni che lo diremo ai pellegrini. No, tu lo hai detto. E sei scriba. Sì, lo sono. Il Signore ti porti dove il tuo cuore merita. Comprendo ciò che non dici. Vuoi dire, alla verità, perché in noi è molto errore e molto malanimo. Chi sei? Un figlio di Dio. Prega il Padre per me. Addio. La pace sia con te. Gesù ritorna lentamente verso i suoi, mentre l'uomo se ne va coi suoi servi. Chi era? Che voleva? Ti ha detto qualcosa di spiacevole? Ammalati. Le domande assalgono Gesù. Chi sia non so. Ossia so che è un animo buono e questo mi. È Giovanni lo scriba, dice uno della folla. Ebbene, io lo so ora perché, tu lo dici. Egli voleva semplicemente essere il servo di Dio presso i suoi figli. Pregate per lui, perché domani noi tutti mangeremo per sua bontà. È un giusto veramente, dice uno. Sì. Non so neppure come possa essere amico di altri, commenta un altro. Fasciato di scrupoli e di regole come un neonato, ma non è cattivo, termina un terzo. Sono i suoi campi questi, chiedono in molti non della zona. Sì. Credo che il lebbroso fosse uno dei suoi servi o contadini. Ma lo sopportava nelle vicinanze, e credo lo sfamasse anche. La cronaca continua e Gesù se ne astrae chiamando vicino i suoi dodici, ai quali chiede: «Ed ora che vi devo dire per la vostra incredulità? Non ha messo il Padre un pane per noi tutti nelle mani di uno che, per casta, mi è nemico?
Oh!
Uomini di poca fede! Ma andate fra i soffici fieni e dormite!» Io vado a pregare il Padre perché vi apra i cuori e a ringraziarlo per la sua bontà. La pace a voi. E se ne va alle prime pendici del monte. La si siede e si raccoglie nella sua orazione. Alzando gli occhi, vede il gregge delle stelle che gremiscono il cielo, abbassandoli vede il gregge dei dormienti stesi sui prati. Nient'altro. Ma è tale la gioia che ha nel cuore, che pare trasfigurarsi in luce. Non mi stancherò mai di ripeterlo. C'è gente che non crede ai miracoli, che non crede che Gesù sia risorto, che non crede alla sua ascensione al cielo, che non crede che Dio possa aver creato l'universo e l'uomo dal nulla, ma che crede invece che l'universo sia nato da sé e dal nulla, e che la vita e l'uomo e tutto il mondo animale e vegetale siano pure nati da sé e dal nulla. Anzi da una cellula primordiale che si sarebbe poi da sé evoluta e moltiplicata per poi evolvere di cellula in cellula fino ad assumere l'aspetto del mondo. Animale e vegetale che ci circonda. I miracoli di Gesù narrati nei Vangeli vengono dai non credenti considerati racconti mitologici inventati dai primi discepoli per rivestirlo di un'aurea divina mentre Gesù, secondo costoro, sarebbe stato semplicemente un uomo. Bene, lasciamo che credano a quanto preferiscono credere, pur se anche nei nostri tempi sono avvenuti e continuano ad avvenire miracoli di ricostituzione di tessuti umani e di organi in maniera miracolosa, come a Lourdes e in molti altri luoghi. Qui assistiamo appunto al miracolo di una ricostituzione di tessuti ed epidermide, non molto diversa da quella che deve aver avuto il corpo piagato ed atrocemente ferito di Gesù al momento della sua resurrezione. Non è stato parimenti diverso il miracolo della resurrezione di Lazzaro, da 4 giorni nella tomba con un corpo putrefatto, i cui tessuti ed organi non solo erano stati rigenerati, come successo al lebbroso di cui sopra, ma da morto era stato addirittura richiamato alla vita. Il giorno ebraico iniziava al tramonto del sole e finiva al tramonto successivo, contando 12 ore notturne, dal tramontare al sorgere del sole, e 12 ore diurne, dal sorgere al tramontare del sole. Gesù aveva finito il suo discorso della montagna nel pomeriggio di quel che noi cristiani chiamiamo venerdì per poter giungere presumibilmente a Cafarnao prima del tramonto, cioè prima dell'inizio del sabato ebraico che cominciava appunto al tramonto del venerdì. Il sabato era giorno festivo e la legge ebraica imponeva che, per tutta la durata del giorno, non ci si spostasse dal luogo in cui ci si trovava all'ora di inizio del sabato, salvo una possibilità molto limitata di movimento in un raggio circoscritto. Il precetto, se valeva per Gesù sempre rispettoso della legge, valeva naturalmente anche per la folla che lo seguiva. Gesù e folla avevano dunque entrambi l'esigenza di arrivare per tempo nei loro luoghi di destinazione, o quantomeno in paesi vicini dove potersi accampare e rifocillare. L'apparizione del lebbroso manda però a monte il proposito di tutti. Si è fatto così troppo tardi e, continuando a procedere, sarebbero stati tutti sorpresi dall'ormai incombente inizio dell'ora del tramonto mentre erano ancora in cammino, in piena campagna e lontani dai centri abitati. La folla sarebbe stata costretta a fermarsi, accamparsi, a dormire all'aperto, sostare durante tutto il sabato senza acqua e pane o altro vitto. Gli avanzi di cibo sarebbero stati infatti esauriti nel luogo dove si erano fermati per pernottare, ai piedi della montagna. Gesù, nel corso del suo precedente discorso, dopo la fuga di Maria di Magdala, aveva manifestato l'intenzione di continuare il discorso nel pomeriggio, ricordando però alla folla che era prossimo l'inizio del giorno del Signore e che chi temeva di non poter giungere in tempo alle case prima dell'inizio del sabato incombente e procurarsi del cibo, non riuscendo a credere che Dio avrebbe comunque dato il pane ai suoi figli, poteva anche partire subito prima che il tramonto lo cogliesse in cammino. È in questo contesto che si inserisce l'episodio dello scriba Giovanni, che mescolato fra la folla, sentendo dire così, se n'era andato anzitempo come vari altri con l'intenzione però di procurare cibo per la folla che ne era rimasta priva. Gesù, pur essendo disceso in tempo dal monte per consentire a chi lo avesse desiderato di raggiungere i centri abitati, sapeva perfettamente che la provvidenza di Dio in qualche modo avrebbe trovato una soluzione per il sostentamento di tutti. La provvidenza non manca all'appuntamento e, complice l'episodio umanamente imprevedibile del lebbroso che apparendo davanti a Gesù ferma la marcia del gruppo apostolico e della folla, essa dispone toccando il cuore dello scriba Giovanni, il quale, mentre la folla si è ormai accampata nella sera che scende, ritorna da Gesù e gli manifesta il suo desiderio di provvedere l'indomani mattina al vettovagliamento della gente. Vorrei però attirare l'attenzione su un particolare che, a ben riflettere, è davvero curioso. La folla si domanda chi sia il misterioso personaggio. Gli apostoli interrogano Gesù, il quale risponde testualmente: «Chi sia non so, ossia so che è un animo buono e questo mi...» «È Giovanni lo scriba», dice uno della folla. E Gesù di rimando: «Ebbene, io lo so ora perché tu lo dici». Ora, Gesù, che, come uomo, nulla sapeva dell'apparizione del lebbroso che avrebbe di lì a poco incontrato, mostra di non conoscere nemmeno chi sia il nome di questo benefattore, mentre in molte altre occasioni egli aveva mostrato di conoscere con precisione il futuro e le cose nascoste. La spiegazione è però molto semplice. In Gesù convivevano due nature, quella divina e quella umana. Nella normalità delle cose quotidiane era la sua natura umana a rivelarsi, con i suoi limiti circa la conoscenza di tante cose. Ma, quando le circostanze lo richiedevano per la missione, il Verbo che era in lui si manifestava con la sua onniscienza, come pure con la potenza dei miracoli e di certi discorsi spiritualmente elevatissimi. In ogni caso Gesù, pur essendo uomo Dio, non perdeva occasione, specie nel silenzio della notte, per raccogliersi in preghiera ed unirsi al Padre, perché è dall'unione con il Padre che il Gesù uomo traeva le forze per la continuazione della missione nonostante tutte le difficoltà che gli venivano frapposte. Quanto allo scriba Giovanni, lo ritroveremo ancora, nel seguito dell'opera valtortiana, fra gli estimatori di Gesù, anche se coinvolto in un tentativo, vanificato da Gesù, di proclamarlo re e restauratore della patria in occasione di una riunione segreta di notabili della Palestina nella casa di campagna di Cusa, intendente di Erode e marito di Giovanna. La discepola nominata nei Vangeli canonici, salvata miracolosamente da Gesù da morte sicura. La provvidenza divina, cioè la volontà di Dio, aveva comunque creato le condizioni, con l'improvvisa irruzione del lebbroso ed il tempo perduto che aveva obbligato ad una sosta in più di un giorno nella giornata di sabato, per un ulteriore imprevisto discorso di Gesù, il settimo, forse per noi il più importante, quello sul fare, amandola, la volontà di Dio. Ma ciò sarà argomento della nostra prossima riflessione, che sarà dedicata a...
Capitolo 10. Prima parte di 3. Il settimo discorso della montagna nella sosta del sabato. Amare la volontà di Dio.